Poi, dice Francesco, il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a motivo del loro ordine, che se mi facessero persecuzione voglio ricorrere proprio a loro. Quindi legato alla fede nelle chiese, visto che nelle chiese normalmente c'è un inquilino particolare che è il sacerdote, allora c'è anche questa fede che riconosce di aver avuto sin dall'inizio nella figura dei sacerdoti, dei ministri ordinati. In effetti, fin da subito, la figura del sacerdote e anche del vescovo sono stati fondamentali per Francesco d'Assisi. E quando a volte si sente o si è sentito nel passato di dire Francesco, l'uomo ribelle alla gerarchia, il fautore dell'umanesimo, della riforma protestante ante litteram, vuol dire che non si conosce Francesco d'Assisi. Sì. Il primo sacerdote è il poverello sacerdote di San Damiano che lo accoglie, che è anche un uomo piuttosto pauroso, perché quando Francesco dice guarda qui c'è l'offerta, ma dove l'hai preso i soldi? Ma perché ho venduto le cose di mio padre. No, tienili lì perché se no tuo padre non se lo conosca, arriva qui. Quindi pure è un pauroso, un poverello sacerdote, però ha avuto il suo ruolo. Il vescovo di Assisi, molto importante. Nella compilazione di Assisi si dice che all'inizio della mia nuova vita, è Francesco che parla, quando mi separai dal mondo e dal mio padre terreno, il Signore pose la sua parola sulle labbra del Vescovo di Assisi. È stato profeta il Vescovo di Assisi, affinché mi consigliasse saggiamente nel servizio di Cristo e mi donasse conforto. Un vero padre spirituale. E per questa ragione e per le altre qualità che riconoscono i prelati, io voglio amare, venerare e considerare i miei signori, non soltanto i vescovi, ma anche gli umili sacerdoti, come il pretino di San Damiano. La fede nei sacerdoti è la fede nell'efficacia del loro ministero sacerdotale, l'agire ex opere operato. E l'altra volta mi sono reso conto della grazia di essere cattolico, nel senso che ho avuto un dialogo con un detenuto protestante, una persona in ricerca che riflette molto, che viene appunto dall'ambiente protestante, poi però è passato un po' dagli ortodossi, poi è arrivato in Francia, chiese ortodosse non ce n'è quasi niente, allora ha fatto l'esperienza dei cattolici e poi è ritornato alle radici, no? E allora mi poneva la questione, dice, ma come si fa ad avere la certezza del perdono? E io ho detto, guarda, per noi cattolici c'è un vantaggio, nel senso che abbiamo un sacramento, e come dire, se tu sei pentito e il sacerdote dice io ti assolvo, il Signore ti ha assolto, punto, basta. E lui giustamente mi dice, ma come faccio io, tra virgolette, credere e mettermi nelle mani di un altro come me? Che ne so io la sua vita qual è? Magari è un grande peccatore. E gli ho detto, guarda che già ai tempi di Francesco d'Assisi c'era della gente che metteva in discussione questo. Diceva, se un sacerdote in peccato mortale flagrante, il suo sacramento non è valido. E allora capivo la grazia di essere cattolico, perché io non ho dei problemi ad accettare che ci sia una persona che ha ricevuto un ministero ordinato e un potere. Per lui invece era assurda. In effetti, lui è protestante, io sono cattolico, si capisce. E ancora Francesco continua nel Testamento, che come sapete parla molto di questa fede nei sacerdoti. E se avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, quindi vuol dire che lui li ha incontrati, poverelli, e anche i suoi frati, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà, e questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. Ancora nella compilazione di Assisi spiega qual è il ruolo dei frati, che sono anche sacerdoti, nel rapporto con i vescovi e i parroci. Dice: il Signore mi ha chiamato a rianimare la fede, inviandoci in aiuto ai prelati e ai chierici della Santa Madre Chiesa. Dobbiamo sempre onorarli, amarli, eccetera, eccetera. Per questo motivo sono chiamati frati minori, perché devono essere i più piccoli di tutti gli uomini del mondo, sia nel nome, sia nell'esempio e nel comportamento. Allora dice: l'obbedienza ai sacerdoti, ai parroci, ai vescovi è una garanzia di minorità, di adesione al carisma originario. Se invece io mi attacco alla mia presunta o reale sapienza, preparazione, capacità, zelo apostolico, e non mi sottometto, anzi lo salto, alla volontà di discernimento dei vescovi o dei parroci, mi faccio guidare dallo spirito della carne. Quindi niente umiltà, niente gratitudine e niente lode a Dio. Torniamo sempre nello stesso circolo. È vero che oggi la situazione è molto cambiata, perché ai tempi di Francesco i frati erano una novità assoluta e creavano molti problemi di invidia. Dice: ma scusate, voi chi siete? Allora, fino adesso ci sono due categorie: ci sono i monaci che stanno nei monasteri, pregano e lavorano, ci siamo noi, i preti diocesani, che lavoriamo nelle parrocchie, amministriamo i sacramenti, e voi chi siete? Siamo dei religiosi di cui buona parte, e poi saranno la maggioranza, siamo anche sacerdoti. Quindi c'è una concorrenza diretta. E quindi sappiamo tutte le invidie, tutti i problemi che ci sono stati, eccetera, eccetera. Oggi forse succede il contrario, nel senso che i vescovi chiamano i frati, non soltanto i cappuccini, ma anche altri religiosi, e tante volte diciamo di no. Un po' perché non siamo sufficienti per rispondere alle domande. Un po' perché magari ci chiedono delle cose non in quanto frati, ma in quanto preti, e allora spesso dobbiamo dire no. Quindi la realtà è piuttosto cambiata. Ma rimane sempre il discorso di Francesco di guardare l'obbedienza ai vescovi e ai sacerdoti come garanzia della nostra vocazione di essere minori. E poi amare, rispettare e onorare tutti, soltanto per il fatto che sono stati scelti da Dio ad essere ministri ordinati. Infatti dirà subito dopo: e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E sappiamo oggi come, quando vengono fuori certi scandali, no, di sacerdoti che purtroppo hanno fatto dei reati, beh, e molti vanno in crisi, no? Dicono: io come faccio ad andare a confessarmi da uno che, a parte che poi spesso non possono più esercitare il ministero. Ma in fondo, se quello, tra virgolette, è anche un grande peccatore, però c'è ancora la fede e esercita il ministero è valido e il Signore ti ha perdonato. Basta, punto, che te frega quello che ha fatto. Non è però così semplice, eh? Se mi fermo al peccato del sacerdote, si ferma il mio rendere lode al Signore per tutto il bene che i sacerdoti mi fanno grazie al loro ministero. Quindi un'altra occasione mancata di rendere lode a Dio per il ministero sacerdotale. E Francesco d'Assisi, come dire, a questa grande e alta visione e onore dei sacerdoti, tanto che sappiamo che nella lettera a tutto l'ordine ha una pagina splendida, dedicata proprio ai frati sacerdoti. È chiaro che per Francesco d'Assisi il fatto di non essere sacerdote fa sì anche questo super grande onore. Per quelli che sono sacerdoti è un po' di meno, perché siamo, tra virgolette, abituati, siamo i soggetti, tra virgolette. E allora mi piace rileggere questa pagina dedicata ai frati sacerdoti. Quanto deve essere santo, giusto e degno colui che tocca con le sue mani, riceve nel cuore, con la bocca e offre agli altri perché ne mangino, lui non già morituro, ma in eterno vivente e glorificato, sul quale gli angeli desiderano volgere lo sguardo. E allora questa bellissima frase: guardate la vostra dignità, fratelli sacerdoti, e siate santi, perché Egli è santo. E come il Signore Dio vi ha onorato sopra tutti gli uomini, dice, con l'affidarvi questo ministero, così anche voi, più di tutti, amatelo, riveritelo, onoratelo. Quindi è bello essere sacerdoti, ma c'è dietro la chiamata ad amare più di tutti il Signore Gesù, quello per il quale, tra virgolette, lavoriamo e siamo stati insigniti del ministero. È una grande miseria, continua Francesco, è una miseranda debolezza che, avendo lui così presente, e voi vi prendiate cura di qualche altra cosa in tutto il mondo. Magari può essere l'esempio che poco prima della preghiera di consacrazione ci viene in mente, che ne so, una cosa, ah, ma dopo devo fare questo. Dici, ma no. Cosa vai a pensare? Guarda lì chi c'hai davanti, c'è il Signore Gesù. Sei a suo servizio. Continua Francesco nel Testamento e spiega perché. Perché questo grande onore per i sacerdoti? E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. E il motivo è questo. Non perché il sacerdote è simpatico, perché è bello, parlo per le donne magari, perché che è accogliente, perché predica bene, dice. Ringrazio e lodo Dio, dice Francesco, perché grazie ai sacerdoti posso vedere Gesù Cristo, il mio Signore, e nutrirmi del suo corpo e del suo sangue, perché senza di loro tutto questo è impossibile. È solo questo il motivo. Loro mi danno Cristo. E anche se sono peccatori, che me ne frega, cioè mi dispiace per loro, pregherò anche per loro, evidentemente. Nella lettera ai Chierici dirà: niente possediamo e vediamo corporalmente nel secolo presente dello stesso Altissimo se non il corpo e il sangue. Vedere con gli occhi della fede l'Altissimo nel suo corpo e sangue, direbbe Francesco, è la nostra ricchezza su questa terra. Non possiamo vederlo diversamente. Per questo la spiritualità di Francesco d'Assisi e la nostra è prettamente eucaristica in due sensi. Uno, perché è un richiamo al continuo rendere grazie a Dio, al fare eucaristia. E dall'altro, perché come possiamo vedere il Signore se non attraverso l'eucaristia, la sua presenza reale? Evidentemente è un vedere, credere, con gli occhi della fede. È un'azione dello Spirito Santo, come spiega nella prima ammonizione. Perché sappiamo che al tempo di Francesco il top della messa era l'elevazione dove si vedeva l'ostia consacrata. Oggi la gente va al cinema, a quel tempo si andava a vedere Cristo alla messa nel momento dell'elevazione. Infatti si suonavano i campanelli per dire: guardate, c'è il Signore qui, smettete di dire il rosario, guardate lì, smettete di chiacchierare, guardate lì. E questa è l'esperienza di Francesco. E se no, dove lo vedo io, Signore? E allora voglio richiamare la prima ammonizione dove dice: come il Santo Apostolo si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con la vista del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma contemplandolo con occhi spirituali, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo credere, vedere e credere fermamente che il suo santissimo corpo è sangue vivo e vero. Una volta diceva Santa Teresa d'Avila, che c'erano le sue sorelle, che parlavano tra di loro dicendo: mannaggia, certo che se fossimo stati noi ai tempi di Gesù, che bello poterlo vedere faccia a faccia. E Teresa d'Avila dentro di sé rideva, diceva: ma in verità a me mi basta soltanto l'Eucaristia, e lì c'è il mio Signore, non mi interessa di vederlo anche. Ma è bello rimarcare come Francesco sente il bisogno di vedere Gesù. Ha bisogno di vedere, come anche noi abbiamo in un certo senso bisogno di vedere. E in particolare, che cosa vuole vedere? Francesco vuole vedere la povertà e l'umiltà di Gesù, perché per Gesù Francesco è povero e umile, sono queste le due cose più importanti che vede lui. Ed è infatti proprio per questo, sappiamo, per poter vedere con gli occhi la povertà di Gesù nato a Betlemme, farà questa messa di Natale sotto forma di presepio, col bue, l'asinello, eccetera, perché vuole vedere. E l'Eucaristia, per Francesco, è la rivelazione dell'umiltà di Dio. Nella lettera all'ordine, quei passaggi che conosciamo a memoria: o ammirabile altezza e stupenda degnazione, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, si umili a tal punto da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. E Francesco rimane a bocca aperta. Dice: ma pensa a te, il Signore che è asceso alla destra di Dio Padre, dice ogni giorno, quando il sacerdote dice le parole della consacrazione, scende e si va a mettere in quel piccolo pezzo di pane. E infatti, se ci pensiamo, siamo abituati noi a questo, eh? Ma immaginiamoci la prima volta, qualcuno ci dice: guarda, vieni, ti faccio vedere adesso dove abita Gesù. Eccolo lì, in quel pezzo di pezzo. Ma non è possibile, il creatore del mondo in un pezzo di pane, ma voi siete folli! Voi cattolici siete folli! Questo per dire grazie al Signore del dono della fede nell'Eucaristia. È un regalo fantastico. Voi invitate qualcuno che non ha il dono della fede, viene a messa e dice: ma cosa vedi? Vedo un pezzo di pane. Anch'io vedo un pezzo di pane, ma per me è il corpo di Cristo. Gli occhi della fede vedono il corpo di Cristo. E Francesco dice: questo mi basta. E Teresa d'Avila dice: questo mi basta. Questo mi basta. E a volte a me questo non mi basta, purtroppo, non ho la loro fede. Mi sono abituato, purtroppo. E non ho questa reazione così estasiata di Francesco d'Assisi. Ah, per averla devo aiutarmi con l'adorazione eucaristica, allora sì. Ma durante la messa faccio fatica. Ho bisogno di fermarmi, di ragionare, di meditare, allora sì. Posso dire: grazie Signore, è fantastico questo mistero. E questo contemplare con gli occhi della fede l'umiltà del Signore Gesù, che si fa piccolo pezzo di pane per farsi poi nostro nutrimento spirituale, riempie il cuore di Francesco di meraviglia, ammirazione, gioia e lo spinge alla lode. Nella prima lettera ai custodi dirà ai custodi, quindi ai frati: quando è sacrificato dal sacerdote sull'altare, la messa, o viene portato in qualche parte, tutta la gente, piegando le ginocchia, renda lode, gloria e onore al Signore Dio vivo e vero. Dite questo alla gente. Di fronte all'Eucaristia, inginocchiatevi e rendete lode a Dio, perché il Signore è lì, presente, davanti a voi. E contemplare quotidianamente, visto che partecipiamo alla messa quotidianamente, la grande umiltà del Figlio di Dio non può non spingerci a entrare nella sua stessa dinamica di umiliazione, svuotamento, disappropriazione. E Francesco infatti invita i suoi frati e dice: guardate l'umiltà di Dio, e se la guardate veramente, con occhi contemplativi, ammirativi e grati, se aprite davanti a Lui i vostri cuori, non potete rimanere ricchi di voi stessi. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati, nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché tutti e per intero vi accolga colui che tutto a voi si offre. Se Lui ti offre tutto, perché tu non gli rispondi offrendoti tutto? Che cosa ti tieni per te? Di che cosa hai paura di dargli? Se quello che ti ha dato comunque viene da Lui, e ridaglielo indietro, restitui. È facile dirsi a parole, ma non è impossibile. E ci vuole però della meditazione, della preghiera, dell'adorazione eucaristica, per poter entrare in questa dinamica. Restituire a Dio quello che gli appartiene, il miglior luogo di farlo è l'adorazione eucaristica, credo. È la scuola per entrare in questa dinamica di umiltà, riconoscenza, gratitudine e restituzione. Come diceva Francesco, il vivere sine proprio. Questo è l'obiettivo poi finale, no? Perché poi, se tu ti svuoti di tutto, il Signore ti riempie di Lui. Il sine proprio non è, tra virgolette, fine a se stesso. È essere svuotato per essere riempito della grazia del Signore. E questo bisogna fare ogni giorno. E mi piace sottolineare come nelle nostre Costituzioni questa dinamica ci viene ricordata spesso. Ad esempio nel numero 14, Costituzione 14, il Figlio di Dio, assumendo la condizione di servo, è venuto non per essere servito, ma per servire, eccetera, eccetera. Il suo annientamento si perpetua nel sacramento dell'Eucaristia, dove ogni giorno Egli si umilia, venendo a noi in apparenza umile, pari pari le parole di Francesco d'Assisi. In un altro numero, al 48, celebriamo il mistero pasquale di Gesù finché Egli venga, nulla ritenendo di noi stessi, affinché ci accolga totalmente colui che totalmente a noi si offre. Un altro richiamo alla lettera all'ordine di Francesco. Quindi è parte fondamentale della nostra spiritualità francescana e cappuccina, questo vivere questo mistero di accoglienza, di gratitudine dell'umiltà del Signore Gesù che si offre a noi, che ci spinge a cercare di fare lo stesso. Il Testamento continua ancora dicendo, ha parlato del corpo e sangue del Signore, e voglio che questi santissimi misteri, sopra tutte le altre cose, siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. E qui mi piace anche ricordare quell'episodio bello in cui Francesco d'Assisi, che notava come tante chiese erano purtroppo maltenute dai preti che le officiavano, e allora diceva che spesso girava con la scopa per pulirle. Bellissima questa cosa qui, Francesco con la scopa. E quando vedeva che c'era magari un gruppo di preti, li radunava lontano dalla folla, la discrezione, no? E dicendo, ma sacerdoti, sapete a che cosa vi ha elevato il Signore? E voi dovete fare il vostro ministero è questo qui e cercate di tenere pulite le chiese, in ordine anche tutte le varie suppellettili e cambiate le tovaglie, eccetera, eccetera, con grande, penso, amore, ma anche con grande fermezza. Ed è per questo che ha scritto la lettera ai chierici, per queste cose qui. Per far vedere l'importanza del ministero, l'importanza dell'Eucaristia, dei sacramenti e poi per dire cercate un pochettino di occuparvi della sacrestia. Dice, quanto sono vili i calici, i corporali e le tovaglie dove si compie il sacrificio del corpo e del sangue del Signore nostro e da molti viene lasciato in luoghi indecorosi, viene trasformato in forma miseranda, eccetera, eccetera. Basta. Guardate, sacerdoti, la vostra dignità e cercate di vivere al meglio il vostro ministero. Il Testamento continua e i santissimi nomi e le parole di lui scritte, dovunque le troverò in luoghi indecenti, voglio raccoglierle e prego che siano raccolte e collocate in luogo decoroso. Qui sembra che si riferisca a quelle tavolette che si usava nella messa ai tempi di Francesco e ancora nella messa prima del concilio, dove c'erano le parole scritte della consacrazione che venivano messe proprio sull'altare, no? Oppure possono essere anche pezzi di messale che erano strappati, roba del genere. Giustamente Francesco diceva, quelle cose sono fondamentali. Molte cose infatti sono santificate mediante le parole di Dio e la lettera all'ordine, e in virtù delle parole di Cristo si compie il sacramento dell'altare. Quindi quella è la materia importante. Se no il sacerdote che cosa dice? Deve leggere le parole della consacrazione per darmi il Signore Gesù. E quindi attenzione pure e cura al messale e a queste tavolette, eccetera, eccetera. E tutti i teologi e quelli che amministrano le santissime parole divine, dobbiamo onorarli e venerarli come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita. E Francesco d'Assisi sappiamo che sente anche lui, in quanto diacono, anche se qualcuno che dice, ah, non è vero che Francesco era diacono, io dico, fin quando qualcuno non dimostra che non era diacono, le cose che abbiamo sono sufficienti per dire che era diacono e lo accettiamo senza problemi. Quindi il fatto di essere diacono non era sacerdote, ma era comunque un ministro ordinato, quindi partecipava alla messa e quindi leggeva il Vangelo, poteva anche fare l'omelia, tra virgolette, e fa capire questa sua grande sensibilità a tutto quello che ruotava attorno all'altare, e i calici, le cose, eccetera, e anche il desiderio di annunziare la parola. Infatti, la lettera ai fedeli comincia dicendo, io sono malato, non posso venire a circolare in tutta Italia, sento che il Signore mi chiama ad amministrare le fragranti parole del Signore a tutto il mondo e mi invento una cosa e vi scrivo una lettera. Non c'era la posta elettronica e ha scritto una lettera. Quindi questo desiderio di poter essere uno strumento della parola. Mi sono proposto di riferire a voi, mediante questa lettera, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono Spirito e vita. Allora, da una parte c'è l'Eucaristia e la parola del Signore, che sono spirito e vita. Quella, come dire, mi viene la parola francese, la source, è la sorgente che alimenta la nostra fede. Ed è interessante vedere in quella lettera ai fedeli Francesco che presenta cinque parole, cinque icone, possiamo dire, per lui fondamentali. Infatti comincia con l'Annunciazione, poi la scelta di Gesù della povertà, da ricco che era si è fatto povero, seconda scena, terzo il memoriale dell'ultima cena e quarto l'esperienza del Getsemani e quinto l'offerta di Gesù sulla croce. Queste sono le cinque parole che vuole inviare a tutto il mondo, in questa lettera ai fedeli che è indirizzata a tutto il mondo. E il centro è Gesù, dall'Annunciazione all'offerta sulla croce. Per Francesco d'Assisi, sappiamo, l'ufficio della predicazione era molto molto importante. Nella seconda celana, numero 163, si dice: «È un ufficio, sottolineava Francesco, degno di riverenza, e tutti devono venerare quelli che lo esercitano. Essi sono la vita del corpo, gli avversari dei demoni e la lampada del mondo», queste tre definizioni. Riteneva poi i dottori in sacra teologia degni di particolari onori. Quindi quelli tra di voi che sono dottori in teologia sapete che Francesco vi onora molto. E Santa Chiara d'Assisi, anche lei, era sulla stessa lunghezza d'onda. Mi piace ricordare quell'episodio in cui fa lo sciopero della fame e quando aveva inteso, in realtà non era proprio così, ma le notizie che circolavano faceva capire che ormai diventava difficilissimo, rarissimo che i frati potessero entrare nei monasteri per predicare la parola di Dio. E allora a quel punto la reazione dice: ok, ci togliete i predicatori, toglieteci pure i questuanti. E sciopero della fame. E poi il Papa, sapendo questo, ovviamente, è intervenuto. Termina con la celebrazione eucaristica. Ecco, la celebrazione eucaristica, in quanto la considero il compendio della lode a Dio, è il concentrato, c'è tutto lì dentro. E Giovanni Paolo II in Ecclesia ed Eucaristia definisce la celebrazione eucaristica la celebrazione che unisce il cielo e la terra, che comprende e pervade tutto il creato, dove il Figlio dell'uomo restituisce in un supremo atto di lode il creato al Padre, e noi siamo lì dentro. Infatti la celebrazione eucaristica è la celebrazione in cui il Presidente, che è il Figlio di Dio, ci unisce con lo Spirito Santo e restituisce al Padre tutto il creato. E vediamo come la lode nella celebrazione eucaristica è particolarmente presente. Già nel prefazio, nel santo, poi nella preghiera eucaristica. La celebrazione eucaristica dovrebbe diventare per noi il centro della vita spirituale. Il Concilio dice sorgente e culmine, cioè punto di partenza e punto di arrivo. Ecco, personalmente faccio fatica a viverla così, ma spesso mi sforzo un pochettino. Perché, come dire, è importante. Cioè vivere la messa come non soltanto, come dire, la cosa più importante magari da vivere durante la giornata, a livello ideale, poi nella pratica spesso non è così. Ci sono altre cose che ci piacciono di più, ci danno di più, o ci attraggono di più. Ma a livello ideale lo sappiamo, ovviamente. Ma non soltanto questo, cioè vivere la messa, magari la domenica è più facile, la messa domenicale, come punto di partenza e di arrivo della settimana, in modo che occupi la centralità. Nel senso di dire, la settimana per noi comincia con la domenica, il centro della domenica è la celebrazione della messa. E quindi questa messa della domenica per me è il punto di partenza di una nuova settimana. E quando la settimana finisce, c'è una nuova messa e quella è anche il punto d'arrivo della settimana precedente. Cioè può essere un po' complicato, ma in realtà si può esercitarsi a fare questo. Cioè, ad esempio, che ne so, all'inizio bisogna prepararsi, evidentemente, è un esercizio da fare prima, non durante la messa. Però arrivare alla messa avendo nel cuore delle cose concrete che abbiamo vissuto nella settimana precedente per dire grazie Signore e quindi la gratitudine. Quindi si può fare se prendiamo la messa domenicale perché abbiamo una settimana di tempo, tra virgolette, per prepararci. E quindi già cominciare la messa con questa gratitudine, ma non la gratitudine in generale, a Dio è buono, no, perché in questa messa martedì è successo questo, giovedì è successo quest'altro, e quindi io vado a partecipare a questa messa con la gratitudine di questa esperienza che ho fatto. Per esempio, all'atto penitenziale, se il sacerdote dà lo spazio un po' di silenzio, fare memoria di qualche peccato che abbiamo compiuto nella settimana che si è conclusa. Non in generale sono peccatore, questo ok, no? Che ne so, lunedì, porca miseria, ho fatto quel peccato lì, venerdì ne ho fatto che ne so un altro, e in quel momento, in quella messa, dentro il cuore dire: perdono Signore per questo. Poi, che ne so, ascoltare la liturgia della parola per dire: questa è la parola che tu, Signore, mi offri come guida per tutta la settimana, a partire da oggi fino a sabato. Alla preghiera di intercessione, nel nostro cuore portare delle intercessioni di persone che abbiamo incontrato nella settimana che si è conclusa. All'offertorio restituire quello che abbiamo vissuto nella settimana che si è conclusa e dire: Signore, eccomi, sono qua, utilizzami in questa settimana nuova, fa di me quello che vuoi. Facile a dirsi, ripeto, più difficile a praticarsi, ma comunque l'intenzione è importante. In questo senso, la messa della domenica, parlo, diventa, credo, il centro spirituale della settimana. Diventa veramente il punto di partenza e il punto di arrivo, la sorgente e il culmine. È chiaro che ci vuole un esercizio. Ci vuole una preparazione. Bene, per la meditazione personale avevo pensato, senza sapere che oggi la sera facciamo l'adorazione eucaristica, appunto di fare un momento di adorazione eucaristica. Quindi perfetto, avete scelto la giornata giusta. E nella meditazione personale, visto che noi nella Bibbia abbiamo la pagina che è il top, sull'Eucaristia, che è il discorso eucaristico di Gesù, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, quella è la sorgente di tutte altre ulteriori riflessioni sull'Eucaristia, e magari puoi meditare alcuni di questi versetti, dove ce ne sono alcuni veramente di una pregnanza enorme. Chi mangia per me vivrà per me, ma c'è tutto qua dentro. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Ma è un discorso ancora più ampio. E direi anche, visto che ho parlato del grande onore che Francesco diceva, dava ai sacerdoti, per quelli tra noi che sono sacerdoti, oggi anche di ringraziare il Signore per averci chiamato a questo ministero e rendere grazie. E un'ultima cosa riguardo alle parole di Dio che sono spirito e vita, magari poter fare memoria in questo ultimo anno per ringraziare e lodare il Signore per quelle parole che ci hanno quest'anno particolarmente colpito, illuminato, nutrito, che sono state veramente spirito e vita concretamente. Possono essere parole meditate della Bibbia, possono essere anche delle parole che qualcuno ci ha comunicato, un fratello, che ne so io, un prete, e che sono veramente entrate nel cuore e sono state veramente spirito e vita per noi. E quindi rendere grazie e rendere lode a Dio per tutto questo.